Grazie signore. Vogliamo approfittare di questo buon paese. Grazie di averci messo qui, Signore. Tu sei questo buon paese. Tu sei tutto per noi. Signore, tu sei tutto per noi. Rendici semplici nei tuoi confronti. Signore, volgiamo i nostri cuori a te. Parlaci questa mattina. Mostraci questo buon paese. Facci entrare in questo buon paese. Volgiamo i nostri sguardi a te. Vogliamo seguirti ovunque tu vada. Preghiamo per tutti i presenti. Tutti assieme vogliamo entrare nel buon paese. Ti lodiamo, Signore. Siamo qui per adorarti e benedirti. Tu ci hai liberati. Grazie per questa eredità. Che tuo nome sia benedetto. Grazie, Signore. Apri gli occhi del nostro cuore. Rigettiamo ogni peso e il peccato che ci avvolge così facilmente e corriamo con perseveranza sulla via che tu hai aperto, gli sguardi rivolti a te. Tu che susciti la fede e la completi. Grazie, Signore. Ti lodiamo per il tuo corpo. Grazie perché l'hai edificato. Grazie perché ognuno è membro di questo corpo. E assieme vogliamo entrare in questo buon paese e prenderne possesso. Lavorare per coltivare assieme questo buon paese. A te tutta la gloria. A te il potere. Allarga le porte del nostro cuore. Vogliamo, Signore, prendere, conquistare questo buon paese. Signore, apri le cataratte del cielo. Dacci una doppia parte di grazia, una parola ad ognuno di noi. Signore, ci apriamo a te. Tu desideriamo solo te. Sia fatta la tua volontà e ottieni questa sposa gloriosa. Preparaci, Signore, per il tuo ritorno. Ci aspettiamo a un tuo cenno. Ti lodiamo, ti benediciamo, ti ringraziamo perché tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Grazie perché sei la nostra eredità. Noi preghiamo perché tu allarghi la nostra vista. Signor Gesù. Dacci la grazia di vederti. Volgiamo i nostri cuori a te. Tu sei il buon paese. Signore, mostraci ancora di più. Mostraci la via ogni giorno. Portaci a te, Signore. Perdonaci le nostre offese come noi perdoniamo a chi ci ha offeso. E non indurci in tentazione, ma liberaci dal male, perché a te appartengono il regno, la potenza e la gloria. Amen. Grazie per lo scudo della fede che può rigettare ogni dardo infiammato. Signore, ti volgiamo i nostri cuori. Portaci nella luce. Sì. Tutto sia nella tua luce e che il tuo regno cresca nei nostri cuori e la vittoria sia tua. Padre. Padre, ti rendiamo gloria per il nostro Figlio Gesù Cristo, perché Lui è questo paese dove scorre il latte e il miele. Cresci in noi affinché noi diminuiamo. Dacci di riscattare il tempo. Noi proclamiamo la tua vittoria. Onore e gloria a Dio. Leggiamo Efesini 1, versetto 11. Leggiamolo assieme. In Lui siamo anche stati fatti eredi, essendo stati predestinati secondo il proposito di colui che compie ogni cosa secondo la decisione della propria volontà, per essere a lode della sua gloria, noi che per primi abbiamo sperato in Cristo. Versetto 11 e 12 di Efesini 1. Amen. Grazie Signore. Oh, amen. Per essere a lode della sua gloria. Noi siamo eredi. Siamo eredi di Cristo. Che cosa abbiamo ereditato? Abbiamo ereditato il buon paese. Abbiamo ereditato Cristo quale buon paese. Ma cosa abbiamo fatto? Cosa ne abbiamo fatto ora che abbiamo questa eredità? Cosa facciamo? Dobbiamo conquistare, possedere questo buon paese. Dobbiamo entrare in possesso. Non lo possiamo fare da soli, perché questa eredità è così grande. Efesini 1, 22 e 23. Efesini 1, 22. Ogni cosa egli ha posta sotto i suoi piedi e lo ha dato per capo supremo alla Chiesa, che è il corpo di lui, il compimento di colui che porta a compimento ogni cosa in tutti. E Signore, non vogliamo che prendiamo solo una piccola parte, ma che prendessimo la pienezza. Spesso ci accontentiamo di una cosa minima, ma Dio ha molto di più per noi. Spesso parliamo della conquista del buon paese. Parliamo di Giosuè, di Caleb, parliamo di Davide, ma questi tre da soli non hanno potuto prendere il buon paese, ci voleva tutto il popolo. Oggi non solo uno o due fratelli. Come afferrare queste ricchezze? Il Signore ci ha dato una via, ci ha aperto gli occhi per la Chiesa. Se la Chiesa, che è il suo corpo, senza di essa non possiamo afferrare, conquistare il buon paese. Leggiamo Efesini 2, 4. Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore con cui ci ha amati, anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati con Cristo. È per grazia che siete stati salvati, e ci ha risuscitati con Lui, e con Lui ci ha fatti sedere nel cielo in Cristo Gesù, per mostrare nei tempi futuri l'immensa ricchezza della sua grazia mediante la bontà che Egli ha avuta per noi in Cristo Gesù. Efesini 2, 4 a 7. Pensate all'immensa ricchezza, solo questo aspetto. E vediamo subito che è impossibile da soli afferrarla. Quello che è meraviglioso è che ci ha dato un elemento, la grazia. Ieri abbiamo visto che abbiamo bisogno della fede, ma oggi dobbiamo vedere che abbiamo bisogno della grazia. Perché questa grazia è Cristo stesso. E questa grazia è infinita, immensamente grande. Leggiamo Efesini 3, versetto 8. A me, dico, che sono il minimo fra tutti i santi, è stata data questa grazia di annunciare agli stranieri le insondabili ricchezze di Cristo. Amen. Paolo ha detto, io sono il minimo, ma il Signore mi ha fatto grazia. Di che cosa? Di annunciare questa immensità della grazia. Quello che non afferriamo è che siamo ricchi, come abbiamo sentito ieri. Noi pensiamo che siamo poveri, ma siamo veramente ricchi. In realtà la Chiesa ci mostra, è la vetrina della grazia, una esposizione della grazia. Se noi siamo qui, voi, io, è tramite la sua grazia. Nessuno può dire che oggi è qui se non ha conosciuto la grazia. Perché dico che la Chiesa è un'esposizione, una vetrina della grazia? Perché ognuno di noi ha la sua propria storia della grazia. In realtà, le immagini della Bibbia, vediamo che il Signore il padre mostra che il padre riunisce il figlio prodigo. Chi tra di noi non è come un figlio perso, un figlio prodigo? Chi non è come questo samaritano? Chi non è adultero? Ognuno di noi ha la propria storia della grazia. Senza la grazia non possiamo capire la profondità del Signore, di Cristo. Quello che mi ha colpito, toccato, è questa grazia è la misericordia. È questo amore incommensurabile del Padre. Ma vediamo che nella Chiesa abbiamo bisogno della grazia. Se il Signore ci ha portati nella Chiesa tramite la sua grazia, abbiamo bisogno della grazia anche per continuare. Spesso vediamo la Chiesa a due dimensioni, ma dobbiamo prendere un po' di altezza e vedrai allora in questo modo la profondità, non solo due dimensioni. Ero dall'oculista e c'era un quadro per fare un test pieno di colori. L'ho guardato per un po' e poi non mi ha attratto, non mi attirava. Ma c'era una piccola frase prendete tempo per ammirare l'immagine che c'è. Se prendi tempo, se ti tiri un po' indietro, allora cominci a vedere l'immagine, un'immagine meravigliosa. Molti vedono la Chiesa, ma la vedono solo in due aspetti. Non vedono la profondità della Chiesa. Se vedi questa profondità nella Chiesa, se vedi questo capolavoro che è la Chiesa, allora lo conoscerai. Perché tutti i fratelli e le sorelle sono importanti? Efesini 3, versetto 18. Siate resi capaci di abbracciare con tutti i santi, quale sia la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità di Cristo. Da solo non posso, posso afferrare solo un po', ma ho bisogno di voi tutti per afferrare tutte le dimensioni. Per questo la Chiesa, per questo Dio ha formato la Chiesa, perché sapeva esattamente, perfettamente, che nessuno di noi da solo poteva afferrare queste dimensioni. Molte persone dicono: ho il mio Cristo e questo mi basta, ma mancano così tante ricchezze. Questa mattina vorrei dirvi, da molti anni sono nella Chiesa, ma nella Chiesa ho imparato qualcosa. Una cosa: abbiamo bisogno di fede per continuare, abbiamo bisogno della croce, ma dobbiamo pure conoscere la grazia. Da quanti anni mi sono chiesto quanti anni siamo assieme? Da 29 anni. E questa è la dimostrazione che la grazia, della grazia, il fatto che noi siamo ancora assieme, è veramente. Ma il Signore, tramite la sua grazia, ci ha uniti. La grazia, cosa ha di particolare? Ci dà una visione della diversità. Nessuno di noi è uguale agli altri. E l'idea della Chiesa non è di avere tutte persone perfette. Non siamo qui riuniti perché siamo nati di nuovo e gente perfetta. Allora io non sarei qui, ma abbiamo sperimentato la grazia. E la grazia cosa fa? Trasforma. La grazia va molto oltre il legalismo. Il legalismo ti dice: se non sei secondo questa legge, se non sei come penso io, quello che io esigo, allora devi partire. La grazia va oltre, ma trasforma. Ed è questo che hai bisogno di conoscere nella Chiesa. Le ricchezze di Cristo passano tramite questa trasformazione. La grazia tollera la diversità. Leggiamo 1 Corinzi 12, versetto 12. 1 Corinzi 12, 12. poiché come il corpo è uno e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, benché siano molte, formano un solo corpo, così anche di Cristo. Molte membra, ma un solo corpo. Poi versetti 14 a 18 di 1 Corinzi 12. Infatti il corpo non si compone di un membro solo, ma di molte membra. Se il piede dicesse, siccome io non sono mano, non sono del corpo, non per questo non sarebbe del corpo. Se l'orecchio dicesse, siccome io non sono occhio, non sono del corpo, non per questo non sarebbe del corpo. Se tutto il corpo fosse occhio, dove sarebbe l'udito? Se tutto fosse udito, dove sarebbe l'odorato? Ma ora Dio ha collocato ciascun membro nel corpo come l'ha voluto. Perché sei nel corpo? Per tramite la grazia, perché Dio l'ha voluto. Sarebbe terribile d'avere in un corpo solo mani. Quindi vediamo che Dio ha accettato la diversità. Quando guardiamo a noi stessi, vediamo che ci sono membri diversi. E spesso vediamo anche in noi membri che non sono così importanti. È ciò che Dio vuole mostrarci in questo capitolo, è che ogni membro ha la sua funzione e la sua importanza. La Chiesa non funziona secondo uno schema. Lo scopo non è di arrivare in un modello, di adattarsi a un modello, ma di lasciare operare il Signore, di lasciare operare noi il Signore affinché accettiamo la mano, il piede e gli altri membri. Ma tutte le parti del corpo hanno una parte, una funzione, un punto comune, dipendono gli uni dagli altri. Per che cosa? Per eseguire ciò che il capo vuole. E sappiamo, abbiamo letto questi versetti 1-22, l'abbiamo letto prima, abbiamo visto in Efesini 1-22 che c'è un solo capo. 1-22 ha messo ogni cosa posto sotto i suoi piedi, lo ha dato per capo supremo alla Chiesa. Ogni cosa gli ha posto sotto i suoi piedi e lo ha dato per capo supremo alla Chiesa. È importante che ognuno di noi sia rilegato direttamente al capo, ma non solo rilegato al capo, ma anche ogni membro dipende gli uni degli altri per poter rispondere all'ordine della capo. La mia mano non può fare qualcosa se il braccio non agisce anche lui. Per questo nella Chiesa dobbiamo essere rilegati al capo, ma anche rilegati alle altre membra. Non possiamo dire questo non corrisponde al mio concetto. Dio tramite la sua grazia l'ha messo nella Chiesa e ha messo pure te nella Chiesa. Da quel momento la grazia deve unirci. Se non agisce, non succede niente. Dobbiamo vedere in 1 Corinzi 12, 22 e 23. Al contrario, le membra del corpo che sembrano essere più deboli sono invece necessarie. E quelle parti del corpo che stimiamo essere le meno onorevoli le circondiamo di maggior onore. Quindi vediamo questo bisogno di avere cura gli uni degli altri. E se non, questa cura non esiste, allora ci sarà rapidamente una divisione. E lo dice al versetto 25, perché non ci fosse divisione nel corpo, ma le membra avessero la medesima cura le une per le altre. Il Signore, quando ha menzionato il corpo, la sua chiesa, per lui questa unità era molto chiara. L'unità è possibile solo tramite la grazia. Senza la grazia non c'è l'unità. E in questa unità possiamo afferrare ancora di più queste ricchezze di Cristo, perché ognuno di noi può portare, ognuno di noi ha una parte di queste ricchezze. Alcuni dicono purtroppo, io perché non sono il piede non faccio parte del corpo, siccome non posso fare ciò che fa l'orecchio non posso far parte del corpo. Quando ci paragoniamo gli uni agli altri, il Signore non vuole che noi ci paragoniamo. Ognuno ha la sua parte di eredità. E questa parte appartiene alla Chiesa, al corpo. Se non diamo la nostra parte, perché diciamo, perché non sono come lui, allora il Signore ci avverte. In Matteo 25 abbiamo ricevuto tutti un talento. A volte ci paragoniamo con colui che ha ricevuto 5 talenti oppure 2 e diciamo non ne vale la pena. La Chiesa ci mostra che ognuno di noi ha ricevuto qualcosa. E il Signore ha detto a colui che ha ridato semplicemente il suo talento, il Signore non era assolutamente contento, perché il Signore vuole che lo facciamo fruttificare. Non ha detto di moltiplicare, ha detto di dar frutto, fruttificare. Ciò che il Signore vorrebbe, che Lui può, è di poter operare con la sua grazia in noi. Quando apri la Bibbia, la bocca, quando cerchi nella parola, lì c'è qualcosa che è prodotto. Noi siamo il campo di Dio. Leggiamo assieme 1 Corinzi 3, 9. Noi siamo infatti collaboratori di Dio, voi siete il campo di Dio, l'edificio di Dio. È meraviglioso vedere questi due aspetti. Da un lato siamo collaboratori, lavoriamo e d'altra parte siamo il campo. E se non hai lo spirito, se hai solo la tua mente, la tua intelligenza, ti dirai: oh, qui ha fatto un errore. Ma lì devi capire che siamo in campo e contemporaneamente siamo questi operai che lasciamo operare, agire in noi la grazia e collaboriamo con noi. Quello che è meraviglioso è che collaboriamo con Lui. Vi rendete conto? Dio è operaio con noi. A volte fatichiamo, ci vediamo affaticati, ma non vediamo che Dio è con noi. Dio agisce con noi. E questo è meraviglioso. In questo campo abbiamo un lavoro. C'è un lavoro da fare. Come abbiamo visto in Proverbi, non dobbiamo essere pigri. Ma ciò che è meraviglioso è che nessuno può dire: io non ci riesco. Perché? Perché Dio è con noi. Non abbiamo nessuna scusa, perché siamo con Dio. L'importante è come seminare. La conosciamo i versetti, ma è molto importante di seminare non per la carne, ma seminare per lo spirito. Seminare per la carne o con la carne è molto facile e rapido. E lo vedrai subito il problema. Forse 3 minuti dopo, forse un anno dopo. Prendo l'esempio sempre di una famiglia. A volte dici qualcosa così leggermente, ma se hai dei figli l'hanno sentito. E anni dopo ti ripetono questo. È già uscito. La seme lì. Per questo è così importante il come seminiamo. La Chiesa è come una grande famiglia. Quando semini con un fratello, puoi provocare una tempesta. E è una buona cosa di consultare l'operaio che agisce con te, cioè Dio. Ma spesso devo ammettere che non lo consulto sufficientemente e allora qualcosa esce dalla mia carne. E ciò che rimane poi non è bello. Puoi anche adoperare la carne buona, ma è sempre carne. E spesso il nostro buon carattere non è quello che Dio vuole. Per questo abbiamo bisogno di essere rilegato sempre con Dio, con il capo. Quando coltivi, colui che semina vorrebbe pure avere una raccolta. Ci sono due aspetti: c'è la raccolta per Dio, ma c'è pure una raccolta per i fratelli e le sorelle. Leggiamo assieme Luca
11.
Luca 11, 5 a 6. Poi disse loro: se uno di voi ha un amico e va da lui a mezzanotte e gli dice: amico, prestami tre pani, perché un amico mi è arrivato in casa da un viaggio e non ho nulla da mettergli davanti. Questa, non ho nulla da mettergli davanti, questa frase. Vi rendete conto? Un amico viene e non hai nulla da dargli, da offrirgli. Il Signore ci avverte. Non abbiamo solo una raccolta per Dio, ma anche per un fratello. Un nuovo che viene. Ciò che è meraviglioso è che nella chiesa puoi andare a trovare un altro fratello e puoi dirgli, chiedergli, dammi perché è un amico che viene. Ma il vero scopo è che tu abbia qualcosa. È in modo che quando lui viene da me io abbia qualcosa da dargli, da offrirgli. Ecco la potenza del corpo e della chiesa. Da soli saremo rapidamente molto poveri, ma nella chiesa siamo arricchiti. Da me stesso? No. Tramite la grazia che agisce, che opera in ognuno di noi. Ognuno ha la parte di Cristo. E ogni volta che questa parte è portata nell'assemblea, allora vediamo queste ricchezze. Non dobbiamo pensare solo a noi stessi, dobbiamo pensare agli altri. Ecco perché il Signore ha preso questo esempio del corpo. Ogni volta che il Signore prende un esempio, ci vuole mostrarci che c'è una realtà. Ritorniamo a 1 Corinzi 3. Non si ferma al versetto 9, 1 Corinzi 3. Se leggiamo un po' più in giù, al versetto 10, secondo la grazia che mi è stata data, come esperto architetto, ho posto il fondamento, un altro vi costruisce sopra, ma ciascuno badi a come vi costruisce sopra. 1 Corinzi 3, 10. Se siamo questo campo, chi coltiva, chi lavora? Ciò che è importante deve sapere come coltivare, come lavorare. Possiamo seminare per la carne e poi anche costruire, edificare con la carne. E dopo un po', un giorno, come abbiamo visto, tutto sarà esposto. Per questo dice al versetto 12: ora se uno costruisce su questo un fondamento con oro, argento, pietre di valore, legno, fieno, paglia, l'opera di ognuno sarà messa in luce. E qui è meraviglioso di vedere che Dio vuole esaminare. E il miglior modo per sperimentare la trasformazione è questa, è nella Chiesa. Da un lato nella Chiesa è la ricchezza, ma d'altra parte hai anche il secondo aspetto, hai anche il secondo aspetto di questa trasformazione. Questa trasformazione si fa tramite la grazia in te e tramite la grazia che agisce negli altri fratelli e sorelle. Senza la grazia non possiamo essere uniti, ma nella Chiesa qualcosa poi così sarà edificato. È così facile essere soli. Siamo assieme da 29 anni. Il Signore ha agito in lui e in me, in modo che il corpo non sia edificato. E questo è ciò che vuole il Signore. Per questo molte persone fanno fatica con la Chiesa. Ci sono, guardi su internet, vedi molte cose, molte persone che sono veramente sole e che mancano la trasformazione. Questa trasformazione puoi averla solo essendo legato con altri fratelli e sorelle. Quando sei limitato dall'unità, la mia mano è limitata dal braccio. E nella vita di Chiesa siamo limitati dai fratelli e sorelle, ma tramite questi limiti il Signore può agire in noi. Se hai un carattere che non va con tale fratello, allora il Signore ti porrà esattamente accanto a quel fratello. Ecco perché vi ho detto che non bisogna vedere la Chiesa solo a due dimensioni, ma dobbiamo vedere la profondità. Ci sono alcuni fratelli e sorelle che sono venuti, sono partiti, poi sono ritornati. Perché? Hanno gustato a qualcosa. Se hai gustato qualcosa, se hai visto un po' della profondità, se ti sei preso un po' di distanza e non hai solo guardato vicino a te a un centimetro dal tuo naso, allora con questa distanza vedi la bellezza. E allora il Signore ti attira di nuovo. È così importante vedere questa bellezza della Chiesa e non a guardare semplicemente ai trattini sulla pagina. Questo non va in te, questo non va in te. Il Signore vuole mostrarci un'immagine, l'immagine finale, completa. Ecco perché abbiamo bisogno di questa visione della Chiesa. Volete essere trasformati? Rimanete nella Chiesa. È l'unico consiglio che posso darvi. Noi siamo la dimostrazione.